Immaginiamo per un momento una causa milionaria in tribunale, magari a seguito di un'infezione contratta in corsia. Secondo la sentenza numero 6386 del 2023 della Cassazione civile, ecco, per difendersi a una struttura sanitaria non basta più dichiarare semplicemente abbiamo fatto del nostro meglio.
E no, decisamente non basta più. Serve la prova documentata di aver previsto e gestito il pericolo molto, molto prima.
Molto prima che si verificasse, esatto. E la nostra esplorazione di oggi parte proprio da qui. Vedremo come il framework internazionale ISO 31000 trasforma la sicurezza negli ospedali da, diciamo, una sensazione puramente soggettiva a una vera e propria grandezza misurabile.
Guarda, è un cambio di paradigma totale. Non stiamo certo parlando di compilare scartoffie burocratiche.
Certo, non è la solita burocrazia.
Esatto, si tratta di abbracciare un ciclo metodologico iterativo, una pratica indispensabile per la governance di qualsiasi organizzazione complessa. Questo approccio prende le paure e le intuizioni del personale e le converte in dati solidi.
Fornendo quindi alla dirigenza gli strumenti per prendere decisioni che reggano ai fatti, giusto? Anche in un'aula di tribunale. Ok, analizziamo questo aspetto partendo dalla prima fase, la risk identification.
L'identificazione del rischio, sì. Lo scopo qui è riconoscere sistematicamente le vulnerabilità e non lo si fa certo chiudendo i dirigenti da soli in una sala riunioni.
Immagino. Sarebbe un po' come, sai, muoversi in un enorme magazzino buio. Prima o poi si inciampa in qualche ostacolo. Identificare i pericoli è come accendere le luci nel magazzino.
Mi piace molto questa analogia e per accendere questa luce l'approccio deve essere partecipativo, olistico. Si deve coinvolgere chi sta in prima linea, dai medici agli infermieri, usando tecniche strutturate.
Tipo l'analisi di scenario o la metodologia what if, vero?
Precisamente. L'analisi what if non significa solo chiedersi, cosa succede se salta la corrente. Si tratta di forzare i professionisti a pensare fuori dagli schemi.
Un esempio pratico.
Cioè, cosa succede se un operatore salta un passaggio specifico nel protocollo standard di sterilizzazione? Si analizzano questi scenari e poi si incrociano con l'analisi delle fonti informative, come i dati storici dei sinistri.
Ma aspetta, ti faccio una provocazione. Se abbiamo illuminato il magazzino e vediamo gli ostacoli, chi è responsabile di tenere la luce accesa?
Ah, questo è il nodo nevralgico. Per evitare che un pericolo venga dimenticato, si nomina un risk owner.
Il titolare del rischio.
Esatto, il manager operativo che riceve la responsabilità diretta e soprattutto misurabile di monitorare quel problema specifico.
L'output di questa fase poi confluisce in un archivio centrale.
Il famoso risk register, il registro dei rischi.
Quindi un archivio dinamico che non prende polvere.
Assolutamente dinamico.
Però ecco, una lista fa solo paura se non le diamo un peso. Come si passa dall'ansia per una potenziale catastrofe che è intangibile a dei dati effettivamente gestibili?
Tramite la fase 2, la risk analysis. Dobbiamo misurare l'entità del problema stimando due dimensioni fondamentali. La prima è la probabilità, o verosimiglianza, che l'evento accada.
E la seconda dimensione?
L'impatto o magnitudine. E attenzione, l'impatto va valutato in modo multidimensionale.
Cioè, non c'è solo l'effetto clinico sul paziente.
Certo che no. C'è l'impatto finanziario, i danni reputazionali per la struttura, tutti aspetti cruciali. E poi tutto questo viene mappato visivamente.
Ah, so dove stiamo andando. La heat map, la mappa di calore. Però ti confesso un dubbio. Colorare delle caselle di verde, giallo e rosso non rischia di essere solo un vezzo grafico?
L'aspetto affascinante qui è che la matrice cromatica ribalta letteralmente le percezioni aziendali, distrugge le illusioni ottiche.
In che senso distrugge le illusioni?
Facciamo finta che la direzione passi le notti in bianco temendo cause legali per i pavimenti scivolosi all'ingresso. Inserendo i dati reali, la heat map potrebbe rivelare che la vera minaccia da zona rossa è, per esempio, un attacco informatico ai server.
Oh wow, una minaccia magari fino a quel momento quasi ignorata.
Esattamente. Questa visualizzazione ridimensiona i pericoli temuti ma improbabili e permette di allocare le risorse, che in sanità sono sempre limitatissime, solo dove servono davvero.
Ha molto senso. I colori dettano le priorità operative e i dati visivi impongono decisioni.
Che ci porta diretti alla fase 3, la Risk Evaluation, i dati della mappa vengono confrontati con il Risk Appetite e la Risk Tolerance dell'ente.
Propensione e tolleranza al rischio.
Proprio così. Si decide formalmente se accettare un rischio, se trattarlo o se analizzarlo ulteriormente. Se un rischio è rosso, scatta l'obbligo di implementare contromisure.
E qui chiudiamo il cerchio tornando alla realtà giuridica, alla sentenza della Cassazione da cui siamo partiti. Questo scudo organizzativo è ciò che fa la differenza.
È l'unica vera difesa, la prova liberatoria essenziale. La giurisprudenza esige questa maturità. Dimostra che l'ospedale ha implementato un sistema proattivo, difendendo l'ente in modo inattaccabile dalle accuse di deficit organizzativo.
Il processo quindi trasforma la conoscenza in decisione e la decisione in azione a tutela di tutti. Bene, c'è un'ultima riflessione che lasciamo a chi ci ascolta da esplorare in autonomia.
Dimmi.
Considerando che questo registro dei rischi è dinamico, con quale rapidità una struttura sanitaria deve intercettare i mutamenti esterni prima che un rischio precedentemente catalogato come accettabile nella zona verde si trasformi improvvisamente in una crisi catastrofica?